Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Santa Eucaristia che ci rende dimora del Signore Gesù, ci ispiri lungo tutta la nostra giornata.
Dal libro della Genesi, capitolo 24, versetti 1-32. Abramo era ormai vecchio, avanti degli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Gli disse il servo: se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: guardati dal ricondurre là mio figlio. Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone, e portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharaim, alla città di Nahor. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere, e disse: Signore, Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà: bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto. Era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito di bere. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici. e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro e disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi, e anche posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli, infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella e udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. Gli disse: vieni, benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il pasto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore.
Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Questo è l'esempio del libro della Genesi di come cambia lo stile, cambia il carattere delle varie pagine, dei vari racconti. In questo caso c'è proprio il gusto del racconto, della novella, molto vicino da questo punto di vista a tutta il racconto che vedremo di Giuseppe, anch'esso ha un carattere molto diverso da tante altre pagine che abbiamo visto sino ad ora. Qui siamo nella sezione, se stiamo alla divisione della sinagogale, ecco, siamo nella parte che fa da ponte con la morte di Sara, all'inizio del capitolo 23, e poi ci sarà la morte di Abramo ricordata, quindi in questa sezione dove le due preoccupazioni principali di Abramo dopo il sepolcro dei padri e il matrimonio di Isacco, come vediamo nel testo che abbiamo cominciato a leggere. Dopodiché inizierà un'altra sezione intitolata effettivamente la storia o le generazioni, forse la storia in questo caso, di Isacco. E al capitolo 25, versetto 19, da lì in poi, ma quello vedremo più avanti. Ecco, commentiamo insieme questa prima parte, dove troviamo l'impostazione di tutta la l'impostazione che Abramo dà alla ricerca della sposa.
Ma io dico solo una cosa molto piccola, però mi aveva colpito che Abramo, appunto, che chiede al suo servo di giurare per quello che gli chiede di giurare per il Signore Dio del cielo e della terra. E poi, quando gli dice, ma devo ricondurre nella terra, se la sposa non vorrà seguirmi, devo ricondurre là Isacco, lui risponde, guardati da ricondurre là mio figlio, il Signore Dio del cielo e della terra, che mi ha preso dalla terra di mio padre, dalla terra natia, egli stesso, che mi ha parlato. Mi aveva colpito, insomma, Signore Dio del cielo e della terra che mi ha parlato. Quindi questa così Abramo riconosce appunto il Dio Signore del cielo e della terra che ha parlato con lui e gli ha fatto le promesse, e lui continua, come dire, ad affidarsi e a credere nel Signore Dio del cielo e della terra. E questo per Abramo. Invece il suo servo, quando parla di Dio, dice quando prega e quando si rivolge a lui, dice Signore Dio del mio padrone Abramo. Mi colpivano queste due cose. Cioè, per il servo cioè c'è sempre questo riferimento intanto a Dio, è Dio che guida tutta questa storia, questa vicenda. E per Abramo è il Signore Dio del cielo e della terra, per il servo è il Dio del mio padrone Abramo.
In questo capitolo, diciamo, si intersecano molti atteggiamenti, molti comportamenti, però diciamo su tutti i comportamenti e gli atteggiamenti troviamo Abramo, che naturalmente, data l'età, diciamo, si aspetta da un momento all'altro appunto di passare ad altre vite, però si preoccupa una cosa molto fondamentale, questa sua preoccupazione, si preoccupa di trovare una moglie per il figlio Isacco e desidera che la donna sia trovata all'interno della sua famiglia, del suo clan, diciamo. E questo era necessario anche per mantenere la purezza della sua razza ed evitare qualsiasi contaminazione con i popoli cananei che abitavano, diciamo, attorno a lui, popoli pagani, di religione pagana, avvesse a costumi alcune volte anche abominevoli. E come il padre Abramo, avremo anche Isacco, al fine della vita, a somiglianza di suo padre, avrà la stessa preoccupazione al momento opportuno e ordinerà a Giacobbe di non prendere moglie tra le figlie dei cananei, come gli verrà anche detto al capitolo 28, per cui attraverso questa narrazione, attraverso questi episodi, si va realizzando la promessa divina della discendenza. E diciamo che il testo precisa naturalmente una cosa fondamentale e prima di tutto e di tutte le cose, di tutti gli eventi, e cioè il ruolo attivo di Dio in questi avvenimenti. Alla base di tutto però sta la fede incrollabile di Abramo. Una fede incrollabile nell'aiuto divino e lo riscontriamo in varie sequenze. In questo episodio, infatti, troviamo il servo che, naturalmente anche lui munito della sua fede, invoca il Signore di poter avere un riscontro alla sua ricerca, di dover trovare appunto questa donna che Abramo vuole. E diciamo la successiva preghiera, una volta trovata questa donna che sarebbe la Rebecca, la successiva preghiera è quella di ringraziamento. E a questo si aggiunge la convenzione dei parenti che quanto era accaduto proveniva dal Signore.
Ma certamente a questo punto che sta finendo questo ciclo, insomma, di Abramo, mi sembra che i testi vogliano mettere in rilievo che le due grandi promesse fatte da Dio stanno configurandosi, quindi capitolo 23, tutto il problema della terra, no, di cui Abramo avrà solo un campo in cui c'è il sepolcro, ma la terra c'è, e a questo punto anche questo sguardo in avanti sulla discendenza, quindi sul matrimonio, eccetera. Ecco, ieri mi sembra, ci pensavo adesso, che non ci fosse nessun riferimento a Dio, mi pare, quindi era tutto un problema giuridico. Oggi invece mi sembra che Dio sia il grande protagonista, dietro le quinte per un certo verso, ma è Lui che sta muovendo tutto, come diceva anche Andrea, forse anche grazie a questa fede di Abramo, no? che proprio si butta in Dio, no? E quindi dà alcune indicazioni molto chiare, ma poi è tutto lasciato alla regia di Dio. Ecco, detto questo, ci sono alcuni termini che a me così sono balzati agli occhi. Ad esempio, quando il servo continua a dire che appunto Dio ha usato misericordia al suo padrone, che è un termine ancora molto raro, ecco, nella Genesi, e qui oltretutto al versetto 27 c'è la coppia misericordia e fedeltà, che è un unicum, perché, e dopo invece nella Bibbia sarà un binomio costante, ecco. Però appunto che il servo veda questo avvenimento, e quindi questo succedersi, no, dei fatti, esattamente come lui li chiedeva, come la grande misericordia e fedeltà di Dio, non per lui, ma per il padrone, mi sembra che il servo veda bene, ecco, veda perfettamente quello che sta avvenendo. E l'altra cosa è questo altro termine, che è benedizione, benedetto, no? Benedetto tu, benedetto anche Labano, benedice. E quindi anche questo mi sembra che sia poi alla fine quello che Dio aveva promesso ad Abramo, che nel suo nome ci sarebbe stata benedizione, grazie alla sua obbedienza, grazie anche alla scelta poi che Dio ha fatto di lui, sarebbe divenuto benedizione. Mi sembra che qua le cose comincino a vedersi, a realizzarsi.
Cioè, molto bello, tanto lungo, ma molto bello questo racconto del fidanzamento di Rebecca, che è ricco di segni, anche minimi, insomma, proprio sono analizzate tutte le mosse che fa Rebecca, e che saranno comunque per il servo una grande prova, cioè una prova e una indicazione preziosissima sulle qualità intanto di Rebecca. Ecco, questa qualità della generosità intanto, di chi accoglie così un forestiero, ecco, c'è già un'indicazione della qualità di questa ragazza, di questa oltretutto molto bella. E mi ha colpito il versetto 21, perché dice che intanto il servo l'osservava in silenzio. Bellissima questa attesa, no? Cioè, controllava tutti i minimi particolari di questa donna, che non solo dà da bere a lui, ma anche chiede, addirittura si offre per abbeverare i cammelli. Insomma, ecco, lui era partito appunto osserva perché era partito sulla base, sulla forza che dava la fede, gli dava la fede di Abramo, ecco. E, però insomma mi sembrava così, che questa sicurezza che portava, ecco, sull'invio di Abramo, ecco, e non toglie comunque, ho fatto un'applicazione, non toglie l'inquietudine, ecco, l'interrogativo, la pazienza, ecco, che lui dell'attesa, ecco, finché Dio non compie ciò che ha promesso. Ecco, questa mi sembrava molto bello. E la terza cosa, che è vero, Dio qui è presente, però mi sembrava così, ecco, che opera silenziosamente, ecco, e il segno chiesto viene dato in modo naturale, perché era la grande ospitalità che Rebecca offriva, e quindi forse qui l'azione di Dio è già giunta al termine, ma soprattutto quando Rebecca si rivela chi è, ecco. Quindi sembra dirci che Dio qui ha agito più sul cuore e attraverso questi segni. E, mi sembrava così, intanto questa grazia preveniente, perché lui comunque è partito, ecco, l'angelo ti seguirà, ti precederà, ecco. Anche questo, questa presenza di Dio silenziosa, ecco, che agisce sul cuore, ecco, mi sembrava così che muovesse molto il cuore per aggiungere poi, ecco, alla realizzazione del grande desiderio della terza promessa, ecco, che il figlio doveva sposare uno della sua gente.
Mi sembra che al fondo c'è la preoccupazione della la decisione di non imparentarsi con i popoli cananei. C'è sempre dietro questa idea, che poi tornerà ancora successivamente con Giacobbe, e non tanto per la purezza della razza, questa è un'espressione molto moderna, anzi che ha degli echi un po' speciali, di tipo nazista, diciamo, ottocentesco, novecentesco, ma perché questi popoli nel Pentateuco, ecco, sono appunto i cosiddetti popoli cananei, sono quelli destinati a essere cacciati dalla terra, quelli già esclusi, diciamo, in futuro. L'impressione che sia questo il punto qui principale, ecco, che sta nel fondo. Comunque il racconto, io sottolineerei questo aspetto, che il racconto è fatto dal punto di vista di Abramo, dal punto di vista del servo, non dal punto di vista di Dio. Non interviene Dio direttamente, non, come invece in altri testi il racconto, c'è un oracolo, ecco, c'è una visione, un intervento. Invece è un racconto appunto in cui è impostato sin dall'inizio su due punti fermi per Abramo. Però l'esito è incerto, e quindi è la ricerca, diciamo, della volontà di Dio, che è fondata su quello che per Abramo è sicuro. E la prima cosa sicura è appunto non imparentarsi con, non una figlia di Canaan, con le donne cananee. E la seconda cosa è non tornare indietro, perché questa sarebbe l'altra soluzione. Non tornare indietro, non tornare in Mesopotamia. Quindi mi sembra che questo sia, sia un testo sia per nell'impostazione che Abramo dà, che Abramo esprime la sua fiducia nel Signore, anche se tutto è appeso a un sì, di questa, perché il servo pone già il problema ipotetico, ma se la sposa non vuol venire, è chiaro che dipende dal sì, dal suo sì o dal suo no. E Abramo non può escludere questo. Esprime solo la fiducia, il Signore manderà il suo angelo, ecco, ma esclude in ogni caso, se ci fosse un no, lo prevede, Abramo prevede che ci possa essere un fallimento su questa via, esclude comunque che Isacco possa tornare indietro, richiamando la sua vocazione, esci dalla terra, dalla tua patria, eccetera, per questa terra che io ti mostrerò. Questo per Abramo è fondamentale e quindi lascia sospeso. Dio può avere altri modi, altre vie che non sappiamo. Ho l'impressione, cioè, che tutto il racconto da questo punto di vista è una sottolineatura, ma pare che corrisponda al carattere del racconto. È una ricerca della volontà di Dio. Come si fa a cercare la volontà di Dio? Perché da Dio non è l'esito non è chiaro, ecco, è sperato, ma può darsi che non sia così. E Abramo tiene fermi questi due punti e dice al servo, nel caso che lei non voglia venire, tu sei libero dal giuramento, ma è escluso che Isacco possa tornare indietro. Quindi rimane sospeso a questo con un atto di fiducia in Dio. Mi sembra molto significativo questo aspetto. Ecco, poi si vedrà il seguito naturalmente, che lascia anche un'enorme importanza, si vedrà, alla decisione di Rebecca. La decisione di Rebecca sarà fondamentale, perché sarà il sigillo di questa provvidenza che guida tutto, che sta dietro. Senza quel sì, cade tutto. Quindi mi sembra, insomma, molto significativo che qui ci sia questa ricerca della volontà di Dio in questo modo, ecco, basato sulle certezze già confermate da Dio, più volte confermate, e con la speranza appunto che poi Dio guiderà il cammino. Quindi c'è anche un atto in cui si affida molto alla provvidenza, ecco, e mi sembra che qui sia un testo basato proprio su questa provvidenza. Ecco, invochiamo anche per noi, anche per oggi, invochiamo la provvidenza di Dio su tutti gli uomini. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, per la loro docile obbedienza alla parola del Signore e per la capacità di leggere tutti gli avvenimenti con la stessa fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In particolare preghiamo per tutti i suoi pastori, perché trasmettano questa fede soprattutto alle nuove generazioni, perché possano sentirsi guidati dalla provvidenza di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace, con insistenza, con speranza, con cuore unico, perché il Signore la compia Lui con la sua potenza e pieghi i potenti alla sua volontà di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre presentiamo al Signore la supplica, il gemito, la speranza di tutti quanti sono nella sofferenza, preghiamo per i migranti, preghiamo per quanti sono in situazione di schiavitù, di oppressione, di violenze subite, preghiamo per i poveri, per gli ammalati, preghiamo per quanti sono più disperati, per quanti fossero tentati di scandalo per il peso della loro croce, perché il Signore soccorra tutti con la sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per noi, perché anche noi il Signore conceda questi occhi di fede per leggere tutta la nostra vita guidata dall'angelo del Signore, dal suo disegno di amore e di misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Una preghiera per un amico degli Zambelli che ci è raccomandato in questa Eucaristia e deve subire una difficile operazione. Preghiamo per lui, secondo l'intenzione di Stelio e Barbara. Preghiamo.
Oggi è l'anniversario esatto di Don Umberto e quindi lo ricordiamo ancora. Stamattina, oltretutto, a mattutino abbiamo letto Giobbe 18, un testo che ci ha spiegato tante volte che era sulla sua lapide. E quindi ancora, davvero ringraziamo il Signore per quello che ci è venuto da Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Poi preghiamo per Don Ubaldo, che oggi compie gli anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E continuiamo ad affidare al Signore tutti i nostri ammalati. Ricordiamo sempre molto Patrizia, Gabriella, e Giorgio Azzoni, e la dottoressa Godano e tutti gli altri che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, allora aggiungiamo nell'intenzione nostra le altre preghiere, le altre intenzioni di quelli che ci seguono, in modo particolare, o di coloro che sperano, si raccomandano al nostro ricordo, vicini e lontani. Preghiamo.
Ascolta
Dio le nostre preghiere, perché noi te le rivolgiamo confidando nel tuo Figlio il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.